Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. E ancora buona domenica a Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale per l'Italia della Società San Paolo e delegato per l'Italia dell'Associazione Nazionale dei Cooperatori Paolini. Benvenuto, grazie per essere con noi Don Guido.
Grazie Federico, un carissimo saluto a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora, Don Guido, oggi è la domenica dedicata alla Santa Famiglia, si ricorda dopo Natale. Ecco, la Santa Famiglia è fondamentale, lo dicevamo anche nella scorsa trasmissione, perché Dio sceglie autonomamente di nascere in una famiglia. Perché è importante questa domenica, che non dobbiamo far passare così sottotono, Don Guido?
Ecco, hai ragione nel dire che non dobbiamo farla passare sottotono, perché spesso magari potrebbe fare la, adesso come dire, parliamo sempre con rispetto, potrebbe fare la figura della Cenerentola in qualche modo in questo periodo in cui ci si concentra magari sulle altre feste, sulle altre solennità. E invece no, proprio perché la festa della Santa Famiglia dà un contributo veramente essenziale a questo tempo di Natale. Offre quasi, diciamo, un complemento, un completamento anche di ciò che la Chiesa ci vuol trasmettere in questo tempo così importante, soprattutto relativo alla figura del Figlio di Dio che si fa uomo. La Chiesa ci vuole veramente descrivere anche con un'ambientazione, ci vuol far vivere questo mistero del Dio che si fa uomo anche in quelle componenti che videro la sua vita concretamente vissuta nell'umanità, la sua vita terrena, quei famosi, potremmo dire anche così, quei famosi 30 anni, secondo la tradizione, 30 anni di vita nascosta che Gesù visse nella sua famiglia, appunto. Noi sappiamo che quando leggiamo il Vangelo, per esempio nel Vangelo di Luca o nel Vangelo di Matteo, che abbiamo letto in questi giorni, ecco, noi leggiamo proprio gli episodi legati al momento in cui Gesù è venuto al mondo, ecco, anche nel caso del Vangelo di Luca qualche episodio precedente naturalmente, come l'annunciazione, la visitazione, comunque ci situiamo in un periodo di tempo abbastanza circoscritto, no? E i Vangeli ci parlano appunto di questa esperienza di vita di Gesù in quel determinato periodo, lasso di tempo. Poi noi abbiamo sempre nel Vangelo di Luca un altro episodio che ci viene raccontato e che ha come protagonista Gesù all'età di 12 anni ed è il suo smarrimento e ritrovamento nel Tempio. Dopodiché i Vangeli tacciono su tutta la vita di Gesù, ci lasciano con questa espressione che Gesù era sottomesso ai suoi genitori e cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Poi fino a quando non incontriamo Giovanni Battista, e quindi siamo già in un periodo che è avanzato negli anni, noi non sappiamo più nulla appunto dell'esperienza di Gesù. Similmente sappiamo appunto che visse con suo padre e con sua madre, ci dice il Vangelo che era obbediente a loro e che fece quell'esperienza di vita che poteva fare un ragazzo ebreo della sua età e della sua condizione. Quindi visse intanto in questo paese molto piccolo, di cui tra l'altro c'è menzione solo nel Vangelo, Nazareth, dirà addirittura nel Vangelo Natanaele, dirà, dice, ma può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Quindi vediamo che non aveva proprio una grande reputazione, no? questo paese, no? E quindi tutto sommato sappiamo poco. Ho detto Natanele, no, dovevo dire Filippo, che chiedo scusa, è Filippo che dice puoi mai venire qualcosa di buono da Nazareth. Ecco, comunque ecco, la cosa importante, al di là di chi l'abbia detto, è che questo paese dove Gesù visse con la sua famiglia non aveva questa grande reputazione. Allora, la cosa importante però è che noi sappiamo che lui scelse con questa dimensione familiare. Non conosciamo tanto di questo periodo, però possiamo immaginare appunto che, conoscendo gli usi e i costumi del popolo ebraico di quel tempo, possiamo in quel determinato contesto storico, che era il contesto storico sotto la dominazione romana, possiamo immaginare appunto come si è cresciuto. C'è per esempio una bella testimonianza storica che ci parla di una città vicino Nazareth che si chiama Sepphoris, una città di cui esiste ancora il sito archeologico, che era una città molto ricca rispetto a Nazareth, che era un paese povero, e dove andavano a lavorare gli artigiani di Nazareth appunto per i lavori di manutenzione o i lavori manufatti artistici che dovevano essere fatti lì, oppure lavori per l'edilizia, eccetera eccetera. Non ci è difficile pensare per esempio che Gesù, negli anni della sua vita, nella sua famiglia, con San Giuseppe, sia andato in questa città di Sepphoris ad aiutare suo padre nel lavoro di tecton, cioè di carpentiere, di fabbro, o come siamo più soliti tradurre noi, di falegname. Ecco, quindi una vita ordinaria quella che Gesù sceglie e che vive nella sua famiglia. È molto bello a questo proposito ricordare quello che dice l'inno della liturgia delle ore della festa della Santa Famiglia, che dice: santa e dolce dimora dove Gesù fanciullo ecco, nasconde la sua gloria. Ecco, molto bello, no? Perché è proprio una gloria che si manifesterà e che è nascosta però in questo momento della sua vita. Giuseppe addestra l'umile arte del falegname, il figlio dell'Altissimo, e ci fa vedere quindi questa ferialità, questa ordinarietà di vita, e lui vive però nell'affetto della sua famiglia. Poi però alla fine dice: o famiglia di Nazareth, esperta nel soffrire, dona al mondo la pace. Quindi una famiglia che ci fa capire la liturgia non ha avuto una vita facile, appunto. E tra l'altro lo sappiamo anche perché proprio sull'inizio della sua esperienza proprio di vita familiare, lo abbiamo letto proprio in questi giorni, e soprattutto lo abbiamo letto nella festa dei Santi Innocenti Martiri che abbiamo celebrato da poco, dovette patire anche l'esilio, appunto. Quindi una famiglia che ha fatto anche l'esperienza dell'emigrazione, dell'immigrazione, una famiglia che non ha avuto vita facile. Ecco, quindi il figlio di Dio sceglie questa dimensione di vita familiare e da la appunto si situa appunto in questa realtà.
C'è un aspetto che mi colpisce particolarmente, no? E che forse va un po' in controtendenza, prendendo la famiglia di Nazareth come modello, alla famiglia attuale, che è quello della sottomissione.
Sì.
Io ti chiederei di spiegare, no? Come mai Dio si sottomette a delle creature in quel periodo in cui tu dicevi non c'è notizia, non c'è menzione, però si può immaginare che Dio, poi vedremo anche l'aspetto del lavoro che è molto interessante, che Dio lavora, no?
Certo,
che
certo.
Si mette alla stregua.
Certo, questo è molto importante, perché davvero diceva bene, adesso lo cito per affetto naturalmente, ma anche perché ciò che dice è veramente condivisibile, no? Il beato Giacomo Alberione diceva che il divino maestro è maestro sempre, fin dalla culla, fin dalla mangiatoia, fino poi al Calvario, alla risurrezione, eccetera.
Ecco, in tutto questo la sottomissione cosa vuol dire, cosa ci insegna, no?
Esatto. Quindi proprio perché lui è maestro ci insegna anche il valore dell'obbedienza, no? E il valore della sottomissione in questo senso è proprio legata al discorso dell'obbedienza, e l'obbedienza a sua volta è legata al discorso sull'ascolto. E cos'è la sottomissione? La sottomissione è il non ritenere di essere arrivati, ma il ritenere che c'è bisogno di qualcuno che si ponga vicino a noi come guida, qualcuno da ascoltare, qualcuno da anche da imitare in qualche modo, no? Sottomissione significa questo, significa anzitutto umiltà, significa umiltà nel dovere imparare anche da qualcun altro. Ora, Gesù, che è vero Dio, come vero Dio non ha bisogno di imparare niente da nessuno, ma come uomo ha voluto fare il percorso che ordinariamente deve fare ogni uomo, che è anche un percorso educativo, un percorso nel quale si impara con gli anni, non si impara tutto e subito, o non si, come dicono i nostri amici napoletani, non si nasce imparati, ecco, appunto, no? Ecco, ma lui ha scelto proprio questa serialità, questa ordinarietà, questo cammino educativo anche faticoso, di sottomissione in questo senso. Oggi è difficile usare questo termine, perché anche nelle relazioni intergenerazionali tra genitori e figli si fa molta fatica, no? a vedere dei figli che docilmente obbediscono e si sottomettono in questo senso, perché si dà al termine sottomettersi un valore negativo. Invece il termine sottomettersi non ha un valore negativo, ma ha il valore dell'affidamento della propria vita a chi questa vita la può guidare, la può indirizzare, ecco, e può quindi, come dire, essere efficace dal punto di vista educativo proprio.
C'è la dimensione adesso che è anche interessante del lavoro, cioè possiamo immaginare, come tu dicevi, che impari un po' il mestiere di Giuseppe, no? E che quindi certo, dia al lavoro un valore inestimabile. Ecco, dobbiamo dire che sono 33 anni di lavoro nascosto, indefesso, possiamo immaginare, fatto anche bene, quindi quel lavoro compiuto a regola d'arte, come si dovrebbe
certo,
fare, no?
Certo.
Quindi ci dà anche, come dire, l'indicazione che il lavoro non è, come dire,
è molto importante.
Non è una disgrazia, come pensiamo noi, no? Dove andare a lavorare.
Ecco, il fatto che Dio in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, assuma la dimensione del lavoro, in qualche modo è redentivo nei confronti del lavoro. Noi sappiamo dal libro della Genesi che il fatto che l'uomo debba lavorare non nasce in un frangente felice e favorevole, perché il lavoro scaturisce dalla condizione di peccato. Ecco, sappiamo che Adamo ed Eva, appunto, con il peccato originale si mettono nella condizione, poi Dio stesso glielo dice, di dover lavorare per poter trarre dalla terra i frutti, da quella terra di cui siamo fatti noi. L'affermazione di Dio finisce in un modo molto noto per noi, che poi viene ripreso nel Mercoledì delle Ceneri: lavorerai per trarre il frutto dalla terra, da quella terra di cui sei fatto, perché di polvere sei e polvere ritornerai. Questo, diciamo, il lavoro nasce in questo contesto, il lavoro dell'uomo. Ora, naturalmente, il fatto che il Figlio di Dio abbia accolto il lavoro invece come una dimensione costitutiva anche della sua vita, del suo essere, eccetera, essendo lui Dio, fa apparire questo lavoro invece come non come qualcosa da subire negativamente, ma come qualcosa attraverso la quale l'uomo può raggiungere veramente la pienezza della sua umanità, la pienezza di se stesso, la pienezza della sua dignità. È Gesù che in qualche modo, diventando lavoratore, essendo egli stesso Dio, redime il lavoro da questa maledizione originaria e dà al lavoro invece questa dimensione redentiva, e questo è molto importante, credo. Naturalmente, e questo ci fa riferire sempre all'umanità di Gesù, questa cosa Gesù la prende da suo padre putativo, cioè da San Giuseppe. Lui ha imparato a lavorare guardando il suo padre putativo, guardando San Giuseppe, e quindi dobbiamo pensare che veramente Giuseppe abbia insegnato bene a Gesù a lavorare, gli abbia insegnato questo valore grandissimo del lavoro, no? Ecco, nell'ultima lettera Patris Corde di Papa Francesco, proprio questa dimensione si coglie molto bene, ma si coglieva anche nella Redemptoris Custos di Papa Giovanni Paolo II. Ecco, tutti i documenti e le lettere dedicate a San Giuseppe ci parlano di questa bellissima relazione nella quale Giuseppe insegna a Gesù l'arte del lavoro, appunto, come dimensione positiva e costitutiva della vita umana.
E ordinariamente possiamo dire che per i laici la dimensione del lavoro è quella anche dell'apostolato, no? Perché sennò avremo una vita sbinata, potremmo dire così, no? Da non guida, no?
Certamente,
Perché molti dicono: ma io non posso fare apostolato, non posso testimoniare la mia fede perché lavoro, perché come faccio? E questo vorrebbe dire sintomo di una vita sbinata, no? In realtà, ecco, se Dio ci mette nella condizione di dover lavorare, di lavorare bene, ecco, il lavoro, con i colleghi, con l'ambiente di lavoro, possiamo fare davvero tanto, no?
Certo, assolutamente, assolutamente, questa dimensione del lavoro diventa una dimensione nella quale appunto poi si può vivere una realtà di annuncio, ecco perché diventa apostolato, no? E anche le opere buone che noi possiamo fare attraverso anche la dimensione del lavoro edificano la società, edificano la Chiesa e rendono appunto questa realtà nella quale noi ci troviamo a vivere ed operare, una realtà che si articola secondo il desiderio di Dio. E quindi è importantissimo valorizzare il lavoro anche connettendolo profondamente, come hai detto tu, proprio con l'apostolato, sì.
Passiamo ad un altro importante avvenimento che c'è stato proprio il 24 di questo mese, ossia l'apertura della Porta Santa e l'inizio del Giubileo. Ecco, siamo in pieno Giubileo, iniziato da pochissimo, e il Giubileo è legato alla speranza. Il Papa Francesco ha chiamato questo Giubileo, lo sintetizzo in questo modo, pellegrini di speranza, cioè essere pellegrini che portano la buona novella nei più lontani confini del mondo, insomma, ma anche vicino casa, potremmo dire anche così, no? E quindi questo è un giubileo che noi dobbiamo cominciare a vivere veramente comprendendolo, no? E mettendoci in sintonia con quello che vuole Papa Francesco.
Certo, certamente. Intanto appunto abbiamo avuto nella notte, nella vigilia di Natale, la sera della vigilia di Natale, l'apertura della Porta Santa in San Pietro, poi il Santo Padre ha aperto la porta del carcere di Rebibbia, Porta Santa, oggi viene aperta la porta di San Giovanni in Laterano, l'1 gennaio, che è la festa della Madre di Dio, la porta di Santa Maria Maggiore, e il 5 di gennaio la porta di San Paolo fuori le mura, quindi avremo poi il 5 gennaio completato l'apertura delle quattro basiliche più la porta del carcere di Rebibbia voluta da Papa Francesco. Ecco, nelle altre diocesi ricordiamo che oggi, il 29, ecco, inizia solennemente il Giubileo senza l'apertura di nessuna porta, come era stato invece nel Giubileo della Misericordia, una diecina che l'abbiamo celebrato, ecco, però nonostante, ecco, non ci sia materialmente una porta che si apre, il giubileo comunque comincia ufficialmente e anche nelle singole diocesi potrà essere vissuto pienamente alle solite condizioni. È molto importante che il Papa abbia voluto, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, connotare questo giubileo con il grande tema della speranza, la speranza cristiana che è, ecco, non è, viene definita da un noto autore un po' una sorella minore rispetto alla fede e alla carità, ma che in realtà sostanzia anche la vita di fede e la vita di carità, perché la speranza offre che cosa? La speranza offre questo orizzonte poi all'insegna del quale, ecco, noi possiamo continuare veramente a camminare e a vivere la nostra vita cristiana, che deve essere una vita proprio proiettata sempre verso il futuro, un futuro di speranza, proprio perché la speranza non è l'aleatorietà della vita, ecco, io non so come andranno le cose, speriamo che vadano bene, no, non è questa la speranza cristiana è invece proprio sperare ciò che già in realtà noi sappiamo si avvererà. E quindi una speranza affidabile, una speranza che si fonda sulla fede, perché è diretta verso il conseguimento di un orizzonte di vita che è tale perché è stato delineato così da colui che ci ha fatto delle promesse precise. Queste promesse sono le promesse di Gesù Cristo, promesse che non potranno essere smentite dal momento che ce le ha fatte proprio Gesù e Gesù non può mentire.
Quindi una
Quindi
certezza.
già solo questo dovrebbe farci stare molto tranquilli.
La speranza, abbiamo detto anche la scorsa puntata, è una certezza, no, Don
È
Guido?
una certezza, certo, sì, è vero.
Senti, Don Guido, io ti farei tecnicamente spiegare, perché sono arrivate molte email in questa trasmissione, che ci hanno chiesto di spiegare un po' come funziona tecnicamente il giubileo, come si acquistano, una volta si usava questo termine, si acquistano le indulgenze, no? Tu hai parlato di Porta Santa, ma io faccio una domanda un po' così provocatoria, ma se io non ho la Porta Santa nella mia città, devo per forza andare a Roma, come funziona e che senso ha il pellegrinaggio cristiano? Ma questo poi lo vediamo nella seconda parte di questa mia domanda. Però tecnicamente come si lucrano le indulgenze e quali sono le consuete condizioni che abbiamo accennato prima?
Ecco, intanto è importante dire che esiste un testo di riferimento, no, a questo tema, che è il manuale delle indulgenze, che nella lingua originale si chiama Enchiridion Indulgentiarum, quindi è un testo che si può acquistare e lì veramente c'è tutta la spiegazione su quello che adesso io dirò anche molto più sinteticamente. Ecco, naturalmente è legato, prima battuta, alla città di Roma, no? E alle basiliche romane, quindi con l'apertura della Porta Santa nelle quattro basiliche. Naturalmente, quindi, è questo l'opera, diciamo, che viene richiesta ai pellegrini, perché l'indulgenza una volta si diceva si acquista, in realtà oggi si dice si accoglie il dono dell'indulgenza, facendo un'opera concreta, che nel caso dell'anno giubilare è il varcare appunto la Porta Santa. Questa è l'opera richiesta. Poi l'indulgenza richiede anche, per poter essere ottenuta, anche altre pratiche che debbono essere effettuate. Quindi questa l'opera da compiere, e poi la partecipazione all'Eucaristia facendo la comunione, la confessione sacramentale e in più la preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, il Credo, un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre. Ecco, queste sono le cose che vengono richieste per poter accogliere il dono dell'indulgenza. Naturalmente ciò che viene richiesto prima di ogni cosa è di avere la mente, la volontà e il cuore totalmente distaccati da ogni affetto di peccato. Ecco, questo è quello che si chiede. Ora, nell'anno del Giubileo l'opera chiesta da parte della Chiesa è varcare la Porta Santa, ma noi dobbiamo sapere che l'indulgenza la possiamo acquistare durante tutto l'anno. Appunto, in questo libro, il manuale delle indulgenze, ci sono scritti tutti i modi in cui anche ogni giorno si può avere l'indulgenza, plenaria o parziale. Appunto, perché parziale o plenaria? Perché abbiamo detto nella scorsa puntata, parliamo di una pena temporale, cioè quando noi facciamo un peccato commettiamo la colpa che viene perdonata col sacramento della riconciliazione, ma da questa colpa scaturisce anche una pena che noi dovremmo trascorrere in purgatorio, che invece ci può essere rimessa dalla Chiesa proprio attraverso l'applicazione degli infiniti meriti di Gesù, di Maria e di tutti i santi, che la Chiesa come ministra può applicare alla nostra pena temporale, soddisfacendo per essa e dunque eliminando questa pena. Ecco, l'indulgenza è questo.
Esattamente. Allora, c'è la dimensione anche del pellegrinaggio, che
certo,
sia fondamentale, perché simboleggia anche il nostro pellegrinare, diciamo, verso la meta celeste, no?
Certo, certo. È un cammino la nostra vita e dunque generalmente al cammino è collegata anche la dimensione penitenziale, perché il cammino è una fatica, il cammino è anche un sacrificio che si deve fare. Allora, soprattutto nel giubileo, anche materialmente andare a piedi verso la porta, no, indica proprio questa umanità in cammino che però finalmente ha deciso, diciamo così, scusami il termine un pochino gergale, di imbroccare la porta giusta, cioè di entrare finalmente nella porta giusta, che è la porta della misericordia, la porta della carità, la porta del perdono. E noi dobbiamo ringraziare che il Signore ce l'ha aperta questa porta, che non ci ha lasciati fuori, appunto, proprio perché il cammino che noi facciamo, anche nel sacrificio, nella penitenza, nel pellegrinaggio. Pensiamo per esempio a quanti proprio materialmente anche vanno a Roma, certo non è che è proprio una passeggiatina, specialmente se abitano lontano. Noi abitiamo a Roma, siamo avvantaggiati,
siamo fortunatissimi.
Quelli che vengono anche dalle altre parti del mondo, penso gente che verrà a Roma dalle Americhe, dall'Asia, dall'Australia, eccetera eccetera, ecco, certamente è una fatica anche il pellegrinaggio, no? E quindi c'è questo connotato anche della prova, del sacrificio, dell'offerta, insomma sono tanti elementi molto importanti, ecco. Naturalmente poi, come dicevamo, non ci sono tutti che hanno questa possibilità di poterlo fare, e allora vivranno il giubileo nella loro diocesi. Non ci sarà più la porta santa, come dicevamo nel giubileo della misericordia di qualche anno fa, però ogni vescovo nella sua diocesi ha indicato, oltre che la chiesa cattedrale, delle altre chiese, visitando le quali è come se si attraversasse la porta santa, cioè si può soddisfare appunto quell'opera che viene chiesta per poter avere l'indulgenza.
Ecco, Don Guido, abbiamo 4 minuti, io ti vorrei far concludere con un tuo pensiero personale su come si potrà e si dovrà vivere questo giubileo del 2025, che, come ha ricordato il Papa, insomma cade in un anno horribilis per quanto riguarda anche le guerre, la terza guerra mondiale a pezzi, anche i disastri naturali, insomma sono stati tantissimi in quest'anno, alcune statistiche lo hanno anche riportato. Ecco, un pensiero finale su questo: come dobbiamo vivere davvero e come si può davvero rendere efficace questo giubileo per evitare che poi passi così senza portare frutto?
Ecco, io riprendo proprio quello che ha voluto esprimere il Santo Padre nella lettera di indizione del giubileo, anche scegliendo il titolo con il quale l'ha voluta offrire a tutti noi. Spesso non confundite, la speranza non delude. Ecco, avere questa certezza che se camminiamo verso il Signore, se vogliamo accogliere il Signore nella nostra vita, se veramente ci mettiamo in sintonia con Lui, allora veramente siamo pregni di una speranza che non ci deluderà. L'atteggiamento è questo, è quello positivo, ottimista, potremmo dire, parlando solo orizzontalmente, no? Ecco, di credere fermamente che il male, la guerra, la violenza, la disperazione non sono quelle che hanno l'ultima parola nella nostra vita. Ecco, questo fa nascere in noi proprio questa speranza che si fonda sulla certezza. E allora, se posso permettermi, così è un po' anche uno slogan che in questi tempi mi sono sentito di formulare con le persone con le quali parlo, appunto del giubileo, parlo di questi temi così importanti, questo slogan dice così: ricordiamoci che per noi cristiani il verbo sperare si traduce sempre con il verbo confidare. Ecco, non è una speranza aleatoria, è una speranza certa. Sperare vuol dire confidare, allora viviamolo così il giubileo della speranza, ricordandoci che per noi sperare significa confidare.
Bene, un'occasione davvero da non perdere, che può essere accompagnata anche con dei gesti di carità, perché la carità non va in vacanza in questo periodo, non dobbiamo pensare solo a noi stessi, no?
Certo,
anzi il contrario, no? Ecco. Quindi la carità verso gli altri, verso tutti, portare la speranza nei luoghi più distanti del mondo. Bene, io ringrazio allora il nostro ospite Don Guido Colombo per essere stato con noi. Don Guido, grazie davvero, e naturalmente poi ci risentiremo nel prossimo anno in altre trasmissioni, va bene?
Certamente, grazie, 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 buon giubileo a tutti e soprattutto buona festa della Santa Famiglia e buon anno.
Grazie, allora da Federico Piana e tutti i radioascoltatori a Don Guido Colombo, noi ci diamo appuntamento, a questo punto possiamo dire nel prossimo anno, perché sarà la prima puntata del primo di gennaio 2025, in pieno giubileo vi racconteremo anche questo. Intanto vi ricordo che potete ancora scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana, ancora buona festa della Santa Famiglia e a domenica prossima.
Hashtag Pop Theology.